10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Settima puntata.
Non uccidere.
Allora, una buona giornata a tutti. Come avete sentito, il più chiaro, il più lapidario, il più univoco dei comandamenti, eppure invece che si presenta anch'esso con una grande complessità. Ecco, ci sta guidando in questo lungo ma affascinante percorso alla riscoperta di queste 10 parole, professor Paolo Ricca, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Che è, lo ripeto, pastore valdese e decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ecco, questo comandamento oggi ci sorprende anche. Lei ci diceva l'altra volta, per esempio parlando del riposo, che è un comandamento sorprendente perché sembrerebbe naturale riposare. Anche non uccidere, forse, sembrerebbe una legge così insita dentro l'uomo, invece non è così.
Invece non lo è. L'uomo non ha ancora imparato a non uccidere, per cui questo comandamento non soltanto è necessario, ma si direbbe è sempre più necessario. E però, appunto, come lei diceva poco fa, la sua chiarezza è soltanto apparente. In modo particolare non è facile circoscrivere il significato esatto di questo comandamento, e questo lo si può fare soltanto conoscendo un pochettino la lingua ebraica e andando a vedere il significato proprio esatto del verbo, che ha un significato abbastanza limitato, e cioè in sostanza questo: non farti giustizia da te, da solo, punendo tu con la morte una persona che ha commesso una infrazione della legge, neppure nel caso che la legge preveda la morte per questo tipo di infrazione. Cioè, praticamente, non fare il giustiziere, perché la condanna a morte di una persona può essere soltanto dichiarata ed eseguita dalla comunità. Quindi, in sostanza, questo comandamento originariamente vieta la vendetta privata. Naturalmente, accanto a questo significato primo e originario, c'è anche quello ovvio di non uccidere l'innocente o di non uccidere una persona in uno scatto d'ira o per un oltraggio subito in un momento di violenza incontrollata, perché appunto non c'è nessuna ragione sufficiente per attentare alla vita del nostro prossimo. Questo è il senso del comandamento.
Ecco, ma allora, se non contempla la pena di morte, che dunque è prevista dalle leggi, vuol dire che ci sarebbero altri verbi per esprimere questo.
Difatti,
no?
Ecco, avrebbe dovuto adoperare diversi verbi, perché a differenza della lingua italiana, nella lingua ebraica ci sono diversi verbi per descrivere i diversi tipi di morte. Per cui, ad esempio, la pena di morte non è compresa in questo comandamento, così come non è compresa la morte che viene distribuita largamente durante le guerre.
Ecco, è singolare questa ricchezza di espressioni in una lingua povera come l'ebraico.
Sì, è singolare, ma appunto rivela una certa raffinatezza giuridica e forse anche teologica, addirittura antropologica. Nel senso che appunto non tutte le morti sono uguali.
Allora, volendo ricapitolare su che cosa significa questo comandamento.
Ricapitolando significa, primo, non vendicarti, soprattutto non vendicarti dando la morte a un prossimo, anche nel caso che egli se la meriti, per così dire. Secondo, non uccidere in generale un prossimo per delle ragioni che poi alla fine risulterebbero futili. E devo aggiungere, qui è condannato anche l'omicidio, come si dice, preter intenzionale, cioè non voluto, colposo.
Sì.
Ecco, anche questo, perché comunque è un atto gravissimo il fatto di togliere la vita a un'altra persona, anche se uno non l'ha voluto espressamente.
Ecco, però allora c'è da chiedersi, oggi che questo comandamento noi lo intendiamo molto, in maniera molto più estesa, molto molto più ampia, no? Non uccidere si dovrebbe intendere, poi sappiamo che è trasgredito, non uccidere mai. Ecco, questo ampliamento, intanto che motivazioni storiche ha? E poi è legittimo oppure no?
Beh, ha come motivazione storica e direi anche morale l'esperienza che la storia umana ci ha fatto fare, e questa esperienza, devo dire, è abbastanza drammatica, cioè l'esperienza del fatto che l'uomo è un essere pericoloso per sé e per gli altri, è una grande minaccia, è una minaccia per l'ambiente, come sperimentiamo nel nostro tempo, è una minaccia per le altre creature umane, come abbiamo visto, ad esempio, proprio durante questo secolo. Si immagini che il nostro è il secolo in cui chi ha dovuto inventare un nuovo tipo di delitto, il cosiddetto crimine contro l'umanità, che non esisteva prima. Vuol dire che c'è un'escalation terribile di questo impero della morte, e c'è un aumento di alleati della morte, di gente che si serve della morte per se stessa e per fare del male al prossimo.
Quindi lei dice che è un'esigenza di protezione, che l'umanità si è data nell'estendere questo
cioè momento. Si estende la portata del comandamento perché si è estesa la violenza della morte e di tutti i suoi complici.
Ecco, allora vediamo tutti i casi in cui si manca oggi di rispetto alla vita fino al punto di distruggerla, perché il paradosso è questo, che l'umanità è sempre più in grado di proteggere la propria vita e poi però sempre meno lo fa, no?
Sempre meno lo fa, ma,
ecco, per esempio,
La sofisticazione dei cibi, che produce morte, per cui attraverso il cibo che dovrebbe trasmettere la vita si trasmette la morte. L'inquinamento ambientale che produce l'avvelenamento degli alimenti, l'escalation spaventosa alla quale stiamo assistendo della diffusione della droga. Chi vende droga vende morte, nulla di meno che morte. La produzione delle armi, è stato detto giustissimamente che le armi uccidono prima di essere adoperate, cioè il fatto stesso di produrre le armi e di impiegare delle somme ingenti per questo priva l'umanità di risorse immense che potrebbero evitare la morte di innumerevoli creature umane. Insomma, la morte per fame, non ne parliamo. Voglio dire che i test atomici, ancora sotto i nostri occhi in questi ultimi mesi, nell'atollo di Mururoa, come abbiamo sentito. Dunque, tutto questo è seminare la morte. Per cui, quando un caro amico, purtroppo prematuramente scomparso, come Ernesto Balducci, parlava di una civiltà omicida che sarebbe la nostra, non esagerava, non era retorica. Effettivamente c'è un aspetto omicida nella nostra civiltà.
Senta, vogliamo allora esaminare un po' per volta alcune delle situazioni in cui questo comandamento è stato così oggetto di conflitto, anche di interpretazione. Per esempio, appunto, il caso della guerra. Ecco, tutte le chiese così nel tempo, nel corso della storia, non si sono schierate nettamente contro la guerra, no?
Al contrario,
basti pensare alle guerre di religione, ma non solo a quelle, insomma.
Basti pensare al fatto che nella storia cristiana, mi rincresce molto doverlo dire, ma onestà me lo impone, è stata elaborata prima una teologia della guerra, intendendo della guerra giusta, che è una teologia della pace.
Certo,
e questo lo ha fatto niente meno che il grande padre della Chiesa, Agostino. Dunque, praticamente...
ma allora, per quale equivoco di fondo?
No, l'equivoco non è un equivoco. La ragione di fondo è il fatto che la Chiesa è stata integrata nel sistema del potere imperiale. E quindi, evidentemente, essendo passata, per così dire, dalla parte della gestione del potere, era quasi inevitabile che cercasse degli argomenti per legittimare in qualche maniera la guerra, non in generale si capisce, ma la guerra giusta, insomma, cioè un certo tipo di guerra.
Allora, per richiamare che cos'è, che cosa può significare l'arbitrio, la violenza della guerra, abbiamo pensato di proporre un romanzo famoso di Erich Maria Remarque relativo alla Prima Guerra Mondiale, Niente di nuovo sul fronte occidentale, un romanzo che uscì in Italia per la prima volta nel 1931 e che per molti anni poi ne fu vietata la ristampa. E riascoltiamo allora la pagina in cui il protagonista, per la prima volta nel fondo di una vallata, si trova faccia a faccia con un soldato nemico e lo uccide.
Si è fatto un poco chiaro. Il crepitare delle mitragliatrici si estende a una catena ininterrotta. Sto per voltarmi un poco e cambiare posizione, quando ecco qualcosa ruzzola giù, un tonfo in acqua, un corpo pesante è cascato nella buca addosso a me. Non penso, non decido, colpisco pazzamente. Sento che il corpo sussulta e poi si affloscia e si insacca. Quando ritorno in me, ho la mano bagnata, viscida. Lui rantola, ho l'impressione che urli. Ogni suo respiro è come un grido, un tuono, ma sono soltanto le mie arterie che battono. Vorrei tappargli la bocca, riempirla di terra, pugnalarlo ancora. È morto, dico a me stesso, deve essere morto, non sente più nulla. Invece apre gli occhi, deve avermi sentito, e mi fissa con un'espressione di indicibile orrore. Il corpo giace immobile, ma negli occhi gli leggo che vuole fuggire. Quegli occhi gridano, urlano, tutta la vita si raccoglie in uno sforzo immenso di fuggire, in uno spaventoso orrore della morte e di me. Il rantolo ricomincia, come è lento a morire un uomo. È la prima creatura umana che io abbia ucciso con le mie mani. Alle 3 del pomeriggio è morto. Compagno, io non ti volevo uccidere. Prima tu eri per me solo un'idea, una formula di concetti nel mio cervello. Io ho pugnalato codesta formula. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me. Perdonami, compagno, noi vediamo queste cose sempre troppo tardi, perché non ci hanno mai detto che voi siete poveri cani al pari di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi come per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore e la stessa morte e lo stesso patire. Perdonami, compagno.
Professor Ricca, lei conosce questo romanzo, ovviamente, forse sì. Ci può sembrare anche così un po' ingenuo in certe parole, perché oggi siamo abituati al cinema, no? Che ci mostra la guerra, Apocalypse Now, Platoon, eccetera, però queste pagine ci mostrano una verità di chi sta in guerra, no?
Beh sì, tante verità.
Tante verità.
Tante verità. Ma quella fondamentale è il riconoscimento che prima di essere nemici siamo compagni. Infatti questa parola fondamentale, bellissima, centrale, che scioglie, cioè non risuscita il morto naturalmente, perché appunto il morto non risuscita, ma scioglie, diciamo, l'orrore, è il riconoscimento che era un compagno di umanità, un altro uomo, che però non aveva visto, perché appunto non ci hanno insegnato che il cosiddetto nemico, molto prima di essere nemico, molto più radicalmente che nemico, è anzitutto un compagno di umanità, è un fratello. E questa verità fondamentale è quella che la guerra nega istituzionalmente e costituzionalmente, direi.
Sì, infatti anche il primo omicidio biblico è un fratricidio.
No? Ecco, quello è un paradigma formidabile per tutta la storia umana. Cioè, uno si deve chiedere come mai nella Bibbia il primo omicidio è un fratricidio, cioè Caino e Abele, due fratelli. La risposta è molto facile, Perché la Bibbia vuol farci capire che chiunque tu uccida, anche se credi che è un nemico, come lo chiami, in realtà uccidi un tuo fratello.
E poi il fatto anche che, come lei ci ricordava, l'uomo sia immagine di Dio, così accento la gravità della colpa, naturalmente.
Certo, e si capisce, certo, perché è anche un attentato poi alla realtà stessa di Dio.
Ecco, un'altra questione relativa al non uccidere, che è sempre stata così oggetto di conflitto anche relativamente alle chiese, è quella della pena di morte. Allora, io su questo però vorrei che intervenisse anche un altro ospite, che è Pier Cesare Bori, che ci ascolta da Bologna. Buongiorno Bori.
Buongiorno.
Ecco, Pier Cesare Bori insegna filosofia morale e storia delle dottrine teologiche alle scienze politiche a Bologna. E così da molto tempo si occupa di questi temi. Tra l'altro, noi recentemente abbiamo citato un suo lavoro con Gianni Sofri relativamente a Gandhi e Tolstoi, quindi relativamente a questioni di pace, di violenza, di non violenza. E tra l'altro lei da qualche anno ha dato, credo, una torsione particolare alla sua posizione di fede, no?
Sì, certo.
In che senso?
Nel senso che sono arrivato ad una profondo ripensamento, diciamo, della mia tradizione cristiana, raggiungendo posizioni radicali e direi molto...
Ecco, ma lei per esempio adesso a quale chiesa appartiene?
Io appartengo alla società degli amici, cioè che sono i quaccheri, degli amici, i quali non si chiamano forse chiesa, ecco, esitano un po' a chiamarsi chiesa, è un movimento... nato a metà del 600 in piena rivoluzione inglese e che ha proprio come sua divisa, fra l'altro, non essenzialmente, non come prima cosa, ma appunto la estremizzazione del non uccidere, della testimonianza di pace. Ecco.
Senta, le posso chiedere una cosa? Dunque, cosa vuol dire essere quaccheri in Italia?
Vuol dire portare una testimonianza pressoché solitaria con un piccolo gruppo di queste posizioni, che per me sono posizioni esemplari, non so dire profetiche, ma insomma posizioni che potrebbero con vantaggio essere conosciute da più persone, ecco.
Sì, forse anche il professor Ricca ci può dire qualcosa su in che cosa è consistita l'importanza del movimento quacchero nella storia politica civile d'Occidente, anche perché se ne è occupato poi in un libro dal titolo Le chiese evangeliche e la pace, uscito nell'89 dalle edizioni Cultura della Pace.
Beh, è consistito essenzialmente nel prendere assolutamente sul serio la vita del prossimo e la parola di Dio, in poche parole, e impegnarsi a costruire una cultura e una civiltà di pace, perché è possibile farlo. Ecco, e questo credo sia una delle caratteristiche fondamentali del movimento dei quaccheri, che non sono scettici circa la possibilità di un'alternativa alla guerra, ma di un'alternativa reale, concreta, praticabile, non utopica.
Posso?
Sì, sì, certo.
Ecco, mi pare proprio importante questo prendere sul serio, cioè il movimento degli amici nasce in seno alla Riforma e assume fino in fondo il già della salvezza che la Riforma proclama, cioè Dio è presente, la salvezza è data, è possibile quindi una vita innocente. La città degli amici assume seriamente la possibilità di una vita innocente, ecco. E fra questo essenzialmente e prima di tutto c'è la dimensione della rinuncia alla violenza, la rinuncia alle armi materiali, non alle armi spirituali, non alla lotta spirituale contro il male.
Però allora Bori, viene da chiedersi, appunto in questa complessità di mondo che noi viviamo, ecco, mai è lecito uccidere, mai è lecito fare la guerra, mai è lecito condannare a morte?
Ma io direi che questa è una, diciamo, è una visione, no? È una prospettiva a cui bisogna tenersi il più possibile. Ovviamente non è una legge, non è una legge, che la legge sappiamo che uccide anch'essa. Quindi, però il punto è assumere come possibile questa prospettiva, ecco, crederci veramente fino in fondo.
Potrebbe indicare dei casi in cui riterrebbe lecito ricorrere alla violenza?
Ma ci sono dei casi estremi in cui l'innocente appunto viene il problema della legittima difesa. Io penso che ci siano dei casi in cui effettivamente non si può assolutizzare questa faccenda in una legge, ecco, una legge assoluta, ecco. Però la nostra prospettiva è quella del credere nella possibilità di un superamento della violenza, di lottare con tutte le forze in questa direzione, con armi non materiali. Ecco.
Professor Ricca.
Ma a proposito di guerre, è chiaro che non si può semplicemente fare di ogni erba un fascio. Noi abbiamo avuto anche in questo secolo degli esempi clamorosi di guerre esclusivamente offensive, aggressive, alle quali risponde, si capisce, una difesa che è legittima, credo moralmente, anche spiritualmente e umanamente legittima. Quindi bisogna effettivamente distinguere e decidere per caso in caso. Ma la prospettiva, come diceva Bori, certamente deve essere mantenuta, e per quanto riguarda invece la pena di morte, io direi mai. Lì non ho nessuna esitazione ad affermare mai, perché la pena di morte, cioè la decisione da parte di uno Stato e di una collettività di uccidere una persona, questo è un diritto che lo Stato non ha.
Ecco, vorrei a questo punto allora che insieme ascoltassimo un celebre manifesto letterario che va contro la pena di morte. In una pagina di Fyodor Dostoevskij tratta dall'Idiota, quando il principe Mishkin, di ritorno in Russia dopo un lungo viaggio in Occidente, racconta di una esecuzione a cui ha assistito nella città di Lione.
Il delinquente era una persona intelligente, coraggiosa, forte, d'età matura. Si chiamava Legros. Ebbene, vi dico, che lo crediate o no, che mentre saliva al patibolo piangeva, bianco come un foglio di carta. È mai possibile, dico io, non è un orrore? Che cosa succede all'anima in quei momenti? Fino a quali tormenti può essere spinta? È un oltraggio all'anima. Nient'altro che questo. È detto non uccidere. E allora, perché uno ha ucciso, bisogna uccidere anche lui? No, non è lecito. L'omicidio su sentenza è incomparabilmente più orribile dell'omicidio del delinquente. Chi viene ucciso dai briganti viene sgozzato di notte in un bosco o da qualche altra parte e fino all'ultimo momento spera di salvarsi. Ci sono esempi di persone che avevano già la gola tagliata e speravano ancora, o correvano, o pregavano. Invece, qui esiste una sentenza, e nel fatto che con certezza non sfuggirai, sta tutto l'orribile tormento. Forse esiste anche una persona a cui hanno letto la sentenza, è stato dato il tempo di tormentarsi, e poi gli hanno detto: «Vattene, sei graziato». Ecco. Forse quell'uomo potrebbe raccontarlo. Anche Cristo ha parlato di questo tormento, di questo orrore. No, non si può agire così con un uomo.
Pier Cesare Bori, che cosa suscita in lei questa pagina?
Innanzitutto è un ricordo, un'esperienza dello stesso Dostoevskij,
sì.
Il quale fu portato di fronte al plotone di esecuzione.
Per motivi politici e poi fu graziato.
E poi fu graziato, ecco, per cui questa riflessione nasce da un'esperienza terribile.
Ecco, quindi insomma, sulla pena di morte non abbiamo dubbi, non ci possono essere eccezioni.
Sì, però è frutto di questa proprio maturazione della coscienza umana, per cui a poco si capisce tutta la portata del non uccidere e quindi anche il fatto del non uccidere chi ha ucciso. Però
quindi,
la pena di morte
che non ci sia vendetta, insomma.
La pena di morte è perversa in realtà negli Stati Uniti, in Cina, cioè situazioni in cui c'è più pena di morte oggi che 10 anni fa. Ecco.
Sì, sì.
Va bene, allora la ringraziamo molto Bori, a presto, a risentirci.
Ecco. Ciao.
Ciao.
Ecco, allora, professor Ricca, come dicevamo all'inizio, il nostro tempo ci ha resi sicuramente più padroni della vita, no? E nello stesso tempo ci sono molte questioni in cui è più difficile allora scegliere. Allora siamo diventati tutti più longevi, i bambini muoiono meno, ci possiamo curare e così via. Ecco, però delle nuove domande si pongono. Allora, è lecito o no, per esempio, incrementare la ricerca scientifica con esiti che però costituiscano un pericolo dell'umanità?
Beh, incrementare la ricerca scientifica in generale sì, perché la ricerca in sé è positiva, ma naturalmente...
Lo so, però allora dove ci si ferma?
Dove ci si ferma, lì non ci sono delle regole, se non un incremento, direi un supplemento della coscienza morale dell'umanità, che deve crescere mano a mano che cresce la conoscenza scientifica stessa, questo che sovente non accade, ma è soltanto una crescita parallela della coscienza morale alla consapevolezza o alla conoscenza scientifica può salvare l'umanità da gravi disastri, insomma. Quindi...
Ecco, appunto, ci sono molte situazioni in cui si deve scegliere, per esempio un altro caso è quello dell'eutanasia, cioè è lecito o no dare morte per alleviare le sofferenze, è lecito o no impedire a un bambino di nascere e dunque abortire per impedire gravi conseguenze.
Ecco, io credo che qui, ad esempio nei casi da lei citati, non è possibile legiferare in generale, bisogna riconoscere alla coscienza individuale, sia pure accompagnata, naturalmente assistita per così dire, ma bisogna riconoscere, almeno secondo me, alla coscienza individuale dei singoli, delle singole persone, il diritto di decidere e di assumersi la responsabilità anche di atti estremi.
Se non ricordo male, coincide abbastanza con quello che diceva Stefano Rodotà all'inizio di questo ciclo: esistono troppe leggi, si vuole troppo entrare nelle vite dei singoli, bisogna ritornare un po' a una presa di coscienza individuale.
Sì.
Ecco, però mi piace, mi interessa molto quello che lei aggiunge su questa responsabilità, cioè l'atto grave non è per questo meno grave,
no,
perché è necessario compierlo.
Certo che non è meno grave. Sovente nella nostra vita e soprattutto negli ambiti ai quali lei faceva riferimento ci troviamo a dover scegliere tra due mali, scegliere il male minore, ma chi decide qual è il male minore? Questo alla fine può deciderlo soltanto la coscienza della persona coinvolta in questa faccenda. Non credo che si possa andare oltre. Quello che è importante è che questa persona, chiunque essa sia, venga accompagnata, venga assistita, non venga giudicata, ma possa decidere conoscendo tutto quello che è possibile conoscere al momento attuale, sia sul piano morale, sia sul piano scientifico, sul piano umano in generale. Ecco, quindi che sia una decisione circondata, direi quasi di affetto e non di giudizio.
Ecco, per continuare ancora un po' in questa casistica del non uccidere, no? Ecco, c'è una questione sicuramente molto importante anche dal punto di vista religioso, il suicidio. Allora, per anni...
Per secoli,
la Chiesa ha ritenuto il suicidio come la colpa più grave, la colpa che non può essere perdonata, no? Questo rifiuto del dono. Ecco, oggi come viene visto invece?
Ma io ora posso esprimere un parere soltanto personale, io dico che qui più che mai bisogna astenersi dal giudicare, tanto più dal condannare. Il suicidio è senza dubbio un gesto disperato e davanti al suicidio dovremmo, credo, fare tutti autocritica, nel senso che è una sconfitta per noi, è una sconfitta che per chi resta. Il suicidio è certamente
per chi non ha saputo aiutare,
per chi non ha saputo essere presente, sì, per chi non ha saputo aiutare. Certo, l'atto resta grave perché è irreparabile, non si torna indietro, soltanto Dio può far tornare indietro appunto all'esistenza, un'esistenza che è stata negata, che è stata rifiutata. Ma ripeto, qui più che mai credo che dobbiamo volgerci più verso noi stessi, cioè verso l'autocritica, che verso la condanna. Si può vivere e continuare a vivere per motivi mediocri, ci si può uccidere per motivi molto seri e molto profondi.
Quindi rispetto nel confronto delle sì. scelte altrui. Ecco, allora, sulla drammaticità delle esperienze individuali, io vorrei che sentissimo la testimonianza di uno scrittore, Henri De Luca, che varie volte è presente nella nostra trasmissione, il quale ci parla invece del peso del sangue per chi ha commesso un omicidio, per chi ha versato sangue, per scelte politiche è stato vicino a persone che hanno fatto questa scelta di togliere la vita per qualche motivo ideale, se vogliamo. E sentiamo che cosa ci ha detto l'altro giorno. Tra l'altro, nel suo romanzo Aceto Arcobaleno, così tratteggia la figura di un terrorista che uccide due volte.
Voglio parlare di Caino, dunque, che è uno che ha ammazzato. Il mondo è pieno di assassini e io ne ho conosciuti diversi. La generazione mia ha prodotto una bella leva di persone, una cospicua leva di persone disposte a versare il sangue, il proprio e l'altrui, con questo ordine di precedenza. Questo ordine di precedenza non ha nessun valore, diciamo, in tribunale o in guerra, ma per me ha molto valore. Vabbè, comunque, insomma, ne ho conosciuti molti, diversi. Di recente ne ho conosciuti anche qualcuno in Bosnia. Allora, per un lungo tempo, queste persone, questi caini, questi assassini, hanno cercato, dopo aver commesso i loro atti, di spiegarseli, di inserirli come in un clima, in un campo di battaglia. Hanno cercato le parole che li tenevano insieme, questi atti, che li accompagnavano. Poi c'è stato un secondo tempo, il tempo di un progressivo, lento azzittirsi, tacere. Il tempo che è stato il progressivo smembrarsi delle parole dagli atti. Le parole non reggevano più niente, non reggevano più quegli atti. Allora si balbettava, si taceva. È un tempo di distacco, ma non dagli atti, solo dal mondo che li ha accolti. E poi c'è un terzo tempo, che io voglio chiamare il tempo di Davide. Davide è stato un soldato, un uomo di guerra. Ha partecipato a innumerevoli mischie, ha commesso in battaglia molti delitti, ma lui si sente responsabile e assassino di un solo delitto. Ha commesso un crimine, ha mandato a morire in battaglia Uria Littita per poterne sposare la moglie, la Bezzabea. Questo delitto avviene, Uria viene spinto in avanti, viene mandato a morire, e Davide paga caro questo delitto. Perde il primogenito di quell'unione e perde anche il regno. Allora, nel Salmo 51, a lui attribuito, in mezzo a molte richieste, a molte domande a Dio, a un certo momento esplode un ordine brutale, un ordine esasperato. Gli dice a Dio, liberami dai sangui. Azzileni min adammim, suona in ebraico. Liberami è un imperativo e usa il plurale sangui come l'ha usato Dio con Caino quando lo accusa. Voce dei sangui di tuo fratello gridano a me dal suolo. I sangui sparsi hanno una voce. Liberami dai sangui. Arriva anche per Davide il tempo e il grido che spetta a chi ha versato sangue. Guarda, qui non c'entra niente il pentimento, non c'entra niente la riconciliazione. Non è un tempo politico, non è rivolto a un uomo o a più uomini, ma è rivolto a quella specie di botola che è in alto a ciascuno e che permette a una persona di rivolgersi a qualcosa quando è perfettamente solo. È una specie di grido dei lupi alla luna, insomma, di un lupo alla luna. Quel grido arriva quando ognuno è solo con la persona o le persone che ha ammazzato. E ha solo la voce dei sangui a fargli compagnia. E ha solo il verso di Davide per farli smettere. Chi ha versato sangue è aspettato qui. Allora il mondo è pieno di assassini. Per ritornare all'inizio. È pieno di assassini e io auguro a ognuno di loro il tempo necessario per arrivare al grido di Davide. Che sconti o meno il debito col mondo, che sconti, trascorra o meno una pena, insomma, è aspettato al verso 16 del Salmo 51, per questo io sono contrario alla pena di morte, perché prima che scoppi in gola a Caino l'urlo di Davide, nessuno dovrebbe toccare Caino, nessuno dovrebbe ammazzare un assassino.
Allora, la irreparabilità, ci sta dicendo Henry De Luca, di ogni gesto di morte, sia per chi sia per la vittima, ma anche per chi lo compie.
Sì, beh, questa è certamente la ragione fondamentale per cui non si deve uccidere mai, proprio perché è un atto irreparabile. Le altre trasgressioni dei 10 comandamenti sono tutte riparabili. Ad esempio, se io ho rubato, posso, pentendomi, dare indietro la refurtiva. Ci si può, insomma, non soltanto pentire, ma si può ricostruire il rapporto con l'altro, ma il rapporto con colui che io ho ucciso non lo posso ricostruire. Ed è per questo che io credo che questo non uccidere, proprio nella sua semplicità disarmante in un certo senso, ci disarma proprio, cioè ci toglie le armi dalle mani, ci toglie la pietra che eventualmente vogliamo scagliare.
Quindi, di nuovo, come lei ci diceva le altre volte, il comandamento ci protegge da qualcosa, no?
Sì, da noi stessi anzitutto. Protegge l'altro proteggendoci da noi stessi, perché in fondo uccidere, l'ho già accennato, lo riprendo, è un attentato non soltanto all'umanità dell'altro, ma anche alla nostra propria umanità. Cioè, uccidendo, cesso per un momento, magari per una vita, come diceva Henry De Luca, forse, di essere uomo, cioè divento meno che uomo, non sono all'altezza della vocazione di una creatura creata, appunto, come già dicevamo, a immagine e somiglianza di Dio.
Ecco, un'altra cosa ancora forse abbastanza conclusiva relativa a questo comandamento, al non uccidere. Ci sono molti modi di uccidere, cioè ci sono anche dei delitti incruenti, con profondissima sensibilità, per esempio Ingeborg Bachmann nel caso Franza, ma anche negli altri suoi romanzi, Malina, eccetera. Parla di questi delitti consumati spesso tra le mura domestiche, in cui non si versa sangue, ma si uccide qualcosa di una persona, no?
Sì.
Ecco, con quali armi si può uccidere in questo modo?
Sovente si uccide con la parola. E appunto questo il richiamo paradossale, cioè sembrerebbe la cosa più innocua che ci sia la parola, invece Gesù, quando riprende questo comandamento, lo riprende proprio dicendo che non soltanto non bisogna uccidere, ma non si deve neppure dire al proprio fratello raca, cioè stupido, stolto, perché anche questo è un modo per negare il prossimo. Insomma, tutte le maniere attraverso le quali noi neghiamo il prossimo in quanto tale, cioè le maniere attraverso le quali il prossimo non è più un prossimo, cioè non è più un partner con cui noi viviamo, ma è un oggetto da strumentalizzare, oppure una nullità da ignorare, tutte queste sono forme.
La vita offesa, come dice Primo Levi, che appunto si distruggeva nei campi anche al di là della distruzione,
sì,
fisica.
È quasi peggio in un certo senso, perché appunto si vive la morte, invece di morire. Si continua a vivere, ma si vive appunto la negazione della propria esistenza.
Quindi l'indifferenza può uccidere, l'umiliazione può uccidere.
Certo, e tutto questo accade, e accade molto frequentemente, quindi dilatato in queste dimensioni, in questi orizzonti, vediamo che questo comandamento è veramente uno dei più preziosi che possiamo avere e custodire e cercare di vivere.
Allora, prima di concludere, professor Ricca, proponiamo una immagine, come lei stesso ci ha suggerito l'altra volta, prima di fare la trasmissione, un'immagine di vita, non un'immagine di morte, per capire bene poi fino in fondo la ragione di questo comandamento. E allora abbiamo scelto la pagina conclusiva di un romanzo di un narratore contemporaneo che è Ian McEwan. Il romanzo, che si intitola Bambini nel tempo ed è edito da Einaudi, narra di una vicenda molto drammatica, tragica, vissuta da una giovane coppia e si conclude però con la nascita di un secondo bambino.
Il bimbo gli scivolò fra le mani con uno squittio impastato. Lui vide solo la lunga schiena, forte, viscida e muscolosa, percorsa dal solco della spina dorsale. Il cordone ancora pulsante pendeva lungo la spalla e rimaneva attorcigliato ad un piede. Il suo primo pensiero fu quello di restituire il bambino alla madre. Mentre lo sollevava, udirono un suono nasale seguito da un bel pianto limpido. Il bimbo restò a faccia in giù, con un orecchio proteso verso il cuore di sua madre. Lo coprirono con le coperte. Dal momento che le borse dell'acqua calda erano troppo pesanti e scottavano, Stephen si mise a letto e tennero il bambino in mezzo per non fargli prendere freddo. Il respiro si stava facendo più regolare e sulla sua pelle fioriva un colore più caldo, un rosa carico. Fu solo a quel punto che Stephen e Julie iniziarono a esultare, a parlare, a baciare e strofinarsi contro la testina molle che odorava di pane appena sfornato. Per qualche minuto non riuscirono a formulare frasi complete e poterono emettere solo qualche suono di meraviglia e di trionfo o ripetersi ad alta voce i nomi l'uno dell'altra. Ancorato al cordone ombelicale, il piccolo se ne stava disteso, con la testa appoggiata tra i pugni chiusi. Era un bambino bellissimo. Aveva gli occhi aperti e contemplava la vetta del seno di Julie.
Allora, mi piace che chiudiamo questa puntata sul non uccidere con questa immagine di un bambino caldo come un panino, no? Come dice la descrizione.
Che nasce, sì.
Che nasce. Ecco, questo per dire che cosa, Paolo Ricca, forse per dire, è già anche implicito, ma insomma...
È implicito, sì, per dire che questo comandamento vuole proteggere la vita, e la vita è un miracolo, è il miracolo per eccellenza. E anche lo stupore dei genitori, la gioia, esprimono questo fatto comunissimo, perché nascono ogni giorno migliaia e milioni forse di bambini, eppure ogni volta che questo succede è come se il mondo ricominciasse da capo. La vita dunque è il grande miracolo ed è il grande dono, perché come abbiamo già detto e lo dobbiamo qui concludendo ripetere, è un dono che non ci possiamo dare da noi stessi. Cioè noi abbiamo la vita, possediamo la vita, ma la possediamo come qualche cosa di dato, che ci viene dato, non che abbiamo conquistato. È un dono che ci rimanda, si capisce, ai nostri genitori, ma al di là dei nostri genitori ci rimanda a colui che il Salmo 36 chiama la fonte della vita.
Ringrazio allora molto il professor Ricca per questo intervento, ci diamo appuntamento a sabato prossimo.
D'accordo.
Per il prossimo comandamento. Ringrazio anche Pier Cesare Bori e Harry De Luca che sono intervenuti, Sara Di Nepi, Oreste Rizzini e Alberto Rossatti che hanno letto per noi.